Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bentornati e benvenuti su Quinta di Copertina. Oggi è lunedì 23 aprile 2007, a parlarvi è Antonio Sofi e noi trasmettiamo, tra virgolette, dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo la nostra rassegna stampa di oggi e la iniziamo recuperando anche alcune segnalazioni dai giorni precedenti. In questo caso saltiamo a sabato 21 aprile, dove sul Manifesto si pubblica una intervista a cura di Donatella Della Ratta con Philip Rosedale, l'inventore dell'universo virtuale più frequentato della rete. Ovviamente parliamo di Second Life, Second Life, mondo senza regole, questo è il titolo, e Donatella Della Ratta incontra Philip Rosedale al MIP TV, il mercato dei contenuti audiovisivi di Cannes, che si è svolto la scorsa settimana appunto a Cannes, e dove Philip Rosedale ha tenuto un discorso sui mondi virtuali e media di prossima generazione. Così Della Ratta introduce Rosedale: a grandi occhi azzurri e una faccia pulita da ragazzo ai primi anni del college. A vederlo non si direbbe che è il fortunato creatore dell'universo virtuale di Second Life, il mondo parallelo che con oltre 5 milioni di abitanti si è conquistato le prime pagine dei giornali di mezzo mondo. E passiamo alla intervista, alcune domande che Della Ratta ha posto a Rosedale. Innanzitutto, perché Second Life ha così tanto successo? E risponde Rosedale: credo che il segreto siano gli utenti, non facciamo contenuti, siamo una piattaforma che fornisce gli strumenti, i contenuti li fa la gente. La metà dei contenuti che girano dentro SL sono copiabili, la gente li crea e poi li mette a disposizione degli altri, così il nostro universo digitale si popola di cose sempre nuove. Io stesso, continua Rosedale, non conosco tutto quello che accade dentro SL e questo mi affascina, è un posto che ormai ha vita a sé grazie agli utenti. Vado più avanti e spiega quindi Rosedale qual è il modello di business di questo mondo virtuale per Linden Lab, la sua società appunto che ha creato SL. Il nostro è un modello molto semplice: vendiamo terra, tassiamo le proprietà, guadagniamo vendendo spazi alla gente interessata a costruire dentro SL. Non abbiamo bisogno di tassare le transazioni che avvengono fra gli avatar, ognuno è libero di guadagnare costruendosi il business che più gli piace. In fondo la situazione, rispondendo a un'altra domanda, è identica al possesso di un dominio internet, il possesso cioè di un bene virtuale. Non è nostra intenzione, continua il creatore di Second Life, regolare, lasciamo che la gente si organizzi e impari dagli esempi delle tante comunità virtuali di SL. Se noi centralizzassimo le decisioni o cominciassimo a dettare regole, Second Life non avrebbe così successo. Ancora, quali sono le prossime sfide per Second Life? Risponde Rosedale: dobbiamo semplificare il software e abbassare la soglia di accesso. Molte persone non entrano dentro Second Life o la abbandonano presto perché pensano sia troppo complicata. Dobbiamo renderla elementare, accessibile a tutti, e poi introdurremo la chat vocale. Adesso arriverà la prima versione dove si può chattare con la voce reale, ma stiamo studiando anche soluzioni per mascherarla e trasformarla a piacimento. Questa è una potenzialità che davvero può essere straordinaria, aggiungo io, per la comunicatività dentro Second Life, già disponibile in beta nella beta grid, e tra poco appunto, come annunciato da Rosedale, verrà implementata anche nella piattaforma quella generale. E infine Donatella Della Ratta chiede se questo tipo di sviluppo anche che ha avuto Second Life era stato pensato a tavolino, o comunque si immaginava quale sarebbe stata la natura del mondo che stavate creando per SL, che appunto si differenzia da altri Morpg perché dà la possibilità agli utenti non solo di creare ma anche di compravendere gli oggetti creati attraverso l'uso di una moneta virtuale. Beh, così risponde Rosedale: all'interno della Linden ci sono state parecchie discussioni di natura filosofica sul tipo di mondo che volevamo. Sono convinto che il libero mercato sia la migliore espressione possibile della comunità e del bene collettivo. Idee molto chiare, molto precise sul tipo di mondo di Second Life, che è anche il vantaggio competitivo rispetto agli altri Morpg in giro. Rimaniamo però sulla fiera di Cannes, più o meno sui media televisivi, e saltiamo però al Corriere della Sera di oggi, che è nell'inserto Corriere Economia, e nella rubrica Economia dei Media a cura di Massimo Scaglioni si parla di televisione e coda lunga. Internet e la teoria di Chris Anderson, ora la televisione alla coda lunga, questo è il titolo della rubrica di Massimo Scaglioni, e si parla appunto della presentazione avvenuta al MIP TV di Cannes di Bubblegum, la Internet TV di cui più volte abbiamo parlato, pensata dal l'ex signor Fastweb Silvio Scaglia. Un po' di tentativi di occupare questa nicchia di bisogni di consumo televisivo, nicchia per adesso ma chissà poi in futuro, della TV via internet, non solo Bubblegum ma anche per esempio Just, cui Massimo Scaglioni non fa riferimento ma è più o meno la stessa cosa, anche se ovviamente pensata da altri, in questo caso dai ragazzi creatori di Kazaa prima e Skype dopo, quindi due iniziative sicuramente di successo. In questo caso Bubblegum, il concetto è lo stesso che ha dato in questo caso avvio alla versione beta proprio a Cannes, e così spiega come funziona Bubblegum e questo tipo di Internet TV Massimo Scaglioni. Bubblegum è il prototipo della Internet TV e ne incarna pienamente la filosofia, che è poi la teoria della coda lunga o long tail, proposta in un popolare saggio da Chris Anderson, l'attuale direttore di Wired Magazine. Una teoria che suona più o meno così: in un mercato che può smaterializzare i propri prodotti e distribuirli in rete grazie alla digitalizzazione, non c'è bisogno più di vendere beni di massa, hit di successo che raggiungano vaste quote di diffusione. Quella di internet è l'età della lunga coda dei prodotti di nicchia, una nicchia che diventa cospicua perché spalmata sull'intero mondo cablato e connesso. Una coda che consente di trasformare la frammentazione e l'abbondanza della produzione in mercato tanto importanti, in mercati tanto importanti o forse più di quelli di massa. E parlavamo di UGC, ovvero dell'acronimo che sta per User Generated Content, in fondo Second Life è un mondo che si è evoluto sugli UGC, e sicuramente anche la televisione su internet deve fare i conti con tutti quanti i servizi che propongono la possibilità di caricare e condividere i propri contenuti video YouTube su tutti. E invece Vito Di Bari, nella sua rubrica Next sul Sole 24 Ore, parla di un altro tipo di user generated content, ovvero le fotografie, e titola appunto la sua rubrica Paparazzi in pensione con il web 2.0. così scrive Vito Di Bari: quelli come Fabrizio Corona sono una razza in estinzione, moriranno presto di inflazione, perché nei prossimi anni assisteremo ad una moltiplicazione di paparazzi dilettanti. Ci saranno 10, 100, 1000 coronas. Benvenuti nell'era 2.0. Ovviamente parliamo di un qualcosa che non è certo fenomeno di ieri, ma che sicuramente, grazie da una parte alla popolarizzazione del device che permettono di scattare foto ormai spesso e sempre più diffusamente integrati nei cellulari che si portano sempre con sé, e con siti come Flickr, come altri, come i blog stessi che permettono velocemente di caricare queste foto, allora vuol dire che in giro a scattare foto rivelatrici e caricarle su tantissimi siti come YouTube, scrive Vito Di Bari, anche se YouTube è solo sharing video, ci saranno eserciti di fotografi amatoriali. Questo cambierà di molto le regole del gioco, perché chiunque abbia un telefonino dotato di fotocamera sarà in grado non solo di fotografare i personaggi noti in flagranza di pruderie, ma di caricare in tempo reale queste foto e filmati nei siti come YouTube. Insomma, questo peraltro è un fenomeno appunto che non è da poco che è in giro. Per esempio, già giusto sfogliando i giornali di oggi, il caso della quarantenne milanese impiegata che, avendo caldo, ha deciso potesse essere il caso di spogliarsi nuda e farsi un bagno nella fontana di Trevi, è stata immortalata da tanti fotografi che stavano lì, fotografi dilettanti come vogliamo chiamarli, e poi le foto che vediamo sui giornali sono evidentemente anche per la grana riprese da questo questo tipo di fotografia. È chiaro che chi sta lì, il testimone oculare fotografico, arriva inevitabilmente prima e può godere, per così dire, di un vantaggio di posizione. E chiudiamo la segna stampa di oggi riprendendo Panorama, uscito in edicola venerdì scorso, e che parla delle suffragette del web, così le chiama. Chissà se loro sono contente di questa definizione. Di loro stiamo parlando, della cena del Geek Girl, già segnalata un po' di tempo fa, e ne era già uscita alcuni racconti e resoconti sulla stampa. Monica Vignale riprende il tema. Si è svolta la cena a Milano il 30 marzo scorso, ad organizzarla e a promuoverla è stata Amanda Lorenzani, professione manager del portale Xsite versione inglese, e intorno a lei si sono riunite molte delle operatrici del web e delle tecnologie italiane. Segnalo solo un commento di Luca Sartoni, che era lì insieme ad altri blogger maschi che erano stati portati dalle Geek Girl, e dice che Monica Vignale racconta appunto dell'opinione di Luca Sartoni: ed è tornata a casa con le idee chiare, ho capito la differenza tra geek uomini e geek donne. I geek uomini dimostrano il loro status facendo battute imbarazzanti, si raccontano inutilità sulla loro nuova scheda madre, ridono di niente, indossano magliette stupide. Le ragazze geek hanno progetti, fondano associazioni non profit, inventano nuovi utilizzi creativi per i mattoncini Lego, dirigono aziende e sanno perfettamente quello che stanno facendo. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui sappiate esattamente quello che state facendo, e l'appuntamento è a domani.